UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Continuamos con nuestro serial de podcast en derecho mercantil sobre, en esta ocasión, el derecho de la insolvencia y en particular en el derecho de la insolvencia en Italia, cosa que interesa a una ciudad como Elche. Lo hemos visto, lo hemos dicho en alguna ocasión, donde hay una relación tan importante entre las empresas, sobre todo en el tema del calzado, con las empresas italianas y la valoración de los riesgos, ¿verdad?, de invertir, de participar y de contratar, en definitiva, los riesgos del fracaso empresarial cuando hay contacto con empresas italianas. Y en particular, en este sentido, nos interesa hoy abordar una cuestión que es la relativa a lo que en España se conocen como los planes de reestructuración empresarial, en el caso de empresas en crisis, en situaciones de mayor o menor gravedad en la insolvencia, de una situación simplemente de deterioro patrimonial, una probabilidad de insolvencia o una insolvencia más severa, más próxima ya real, la actual, o una insolvencia inminente. En cualquiera de esos estadios en derecho español podemos acudir a la solución, a la viabilidad, a los planes de reestructuración empresarial como planes de salvación de la empresa en crisis. También, obviamente, en derecho italiano, y aquí está Clemente Peroraro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salerno, también en Derecho Italiano, obviamente por influencia del Derecho Comunitario, existen se tratan las operaciones de reestructuración empresarial. Y en concreto tiene particular interés, y a eso vamos a dedicar el podcast de hoy, el trato o la regla del cross-class cram-down, que es una regla que nos va a explicar el profesor Clemente Peroraro, sobre todo en cuanto a cómo está articulada en derecho italiano, porque en derecho español también lo está. De hecho, la primera pregunta, hola Clemente, hola, la primera pregunta que me permito, que nos permitimos hacer en este podcast que dirigen los profesores Ortiz del Valle y el profesor Carlos Soler, y en el que yo participo, en los que yo participo, es si, y si me permiten los oyentes en italiano, el artículo 11 de la directiva 2019/1023 prevé del principio del quale abbiamo parlato, abbiamo detto prima, del cross-class cram-down. Qual è il significato di questo principio?
José, il principio in questione invocato, previsto dalla direttiva, è un principio che nell'ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi dovrebbe permettere al giudice di valutare la convenienza di un piano di ristrutturazione delle imprese insolventi anche quando rispetto a quel piano manca il consenso di tutti i creditori o manca la maggioranza dei creditori volta ad approvare quel piano di ristrutturazione.
Professore, nell'ordinamento italiano il principio del cross-class cram-down è stato recepito dalla disciplina sull'insolvenza?
Sì, il codice della crisi e dell'insolvenza, che è il testo in vigore dal luglio 2022 nel nostro ordinamento giuridico, nell'ordinamento giuridico italiano, recepisce anche questo principio comunitario nell'ambito dell'articolo 112, secondo comma. Questa regola però è prevista solo per i concordati preventivi in continuità aziendale, non anche per i concordati liquidatori.
Qual è la differenza tra il concordato in continuità e il concordato liquidatorio?
Entrambe si tratta di articolazioni di una procedura di carattere generale che è il concordato preventivo. Questa articolazione vuole significare che in un caso, cioè nel concordato liquidatorio, la ristrutturazione dei debiti passa essenzialmente per la liquidazione del patrimonio del debitore e dunque verosimilmente per la cessazione dell'attività, no? Liquidando il patrimonio cessa presumibilmente anche l'attività. Viceversa, il piano di ristrutturazione potrebbe basarsi su un progetto di continuità dell'impresa, sia essa diretta o indiretta, cioè diretta fatta dallo stesso debitore insolvente, riferibile allo stesso debitore insolvente, oppure indiretta, una continuità assicurata da un terzo che acquista l'azienda, che prende in affitto l'azienda. In entrambi i casi noi abbiamo un progetto di ristrutturazione basato però sulla continuità dell'azienda e dunque dell'impresa. La legge favorisce principalmente il ricorso al concordato in continuità, proprio perché pensa, spera, tende a preservare la continuità delle unità produttive.
La regola del cross-class cramdown facilita l'approvazione del piano di ristrutturazione?
Sì, è una regola che, come dicevo, si applica nel nostro ordinamento giuridico esclusivamente al concordato in continuità, che vuole essere favorito dalla legge e vuole essere favorito anche attraverso l'applicazione di questa regola. La regola, in assenza dell'applicazione di questa, in mancanza di questa regola, il concordato in continuità per essere approvato richiederebbe il consenso di tutte le classi dei creditori. Questa condizione è una condizione non sempre agevole da realizzare, no? Il consenso di tutte le classi. Basterebbe che una sola classe di creditori non approvi perché il concordato non sia approvato. Qui interviene la regola del cross-cramdown, che facilita l'approvazione del piano anche quando non si realizza il consenso di tutte le classi.
E un'ultima domanda: come opera la regola del cross-class cramdown nell'ordinamento italiano?
Sì, proprio in questo obiettivo di facilitare i processi di approvazione dei piani che non raccolgano il consenso di tutte le classi, la legge che cosa prevede? Prevede che il giudice possa fare un cramdown, cioè sterilizzare il dissenso di una classe o di più classi e permettere comunque al piano di essere approvato. In particolare osservo che nell'interpretazione dell'articolo introdotto dalla legge italiana, la giurisprudenza ha sposato un'interpretazione molto liberale, nel senso di ritenere che per l'operatività di questa regola, cioè il superamento del dissenso dei creditori da parte del giudice che valuta conveniente comunque il piano e quindi lo approva, perché ciò avvenga sia sufficiente che vi sia il consenso di una sola classe. Quale che sia la percentuale, potrebbe essere una classe dello 0,1%, dell'1%, questo sarebbe sufficiente come primo requisito, anche con il dissenso di una larghissima maggioranza. Oltre al consenso di almeno una classe, che è una condizione molto facile da raggiungere, la legge poi richiede che ciascun creditore ottenga non di meno rispetto a quello che otterrebbe nell'ambito di una procedura di fallimento. E la legge richiede anche che nessuno dei creditori ottenga più del valore del suo credito. Quindi basterebbe, stando all'interpretazione che la giurisprudenza italiana dà di questa regola, basta sul piano del consenso dei creditori un'adesione anche minimale di una sola classe. Quello che è però necessario che sia una classe di creditori interessati, cioè di creditori che nell'alternativa rispetto del fallimento e della liquidazione giudiziale otterrebbe una qualche forma di soddisfazione. Ecco, basta che ci sia il consenso di una classe di creditori di questa natura. Dopodiché il tribunale si sostituisce nel senso che può intervenire per superare l'impasse provocato dal mancato raggiungimento delle maggioranze, ritenere ciò nonostante conveniente il piano e approvare l'accordo che poi vincolerà tutti i creditori e permetterà la ristrutturazione dei debiti.
Okay.
Muy bien, Clemente. Pues muchísimas gracias otra vez. Lo cierto es que este tema es interesantísimo. En el caso español, la práctica ha evidenciado en un corto periodo de tiempo la necesidad de mejorar nuestro sistema de planes de reestructuración empresarial y el funcionamiento y la operatividad de la regla de la que nos has hablado, en particular en su aplicación en el derecho italiano. Nos referimos en el caso español en particular a los requisitos para la homologación de un plan de reestructuración no consensual, es decir, precisamente aquel no aprobado por todas las clases de acreedores. Este régimen en el derecho español, de hecho, permitiría la aprobación de planes de reestructuración que solo cuentan con un apoyo minoritario de los acreedores. Y así se ha dicho en derecho español que existe un cierto fraude de ley, porque puede advertirse, y eso basta con hablar con algunos de los profesionales de la práctica, se advierte la proliferación, la creación de clases simplemente a los efectos de aprobar en derecho español el plan por mayoría simple de clases, o incluso solamente con el voto favorable del acreedor, que en el derecho español llamamos subordinado, la última de las clases existentes. Ciertamente, si esta excepción se convierte progresivamente en regla, tampoco es conveniente. Es decir, lo que no es descartable sería, por tanto, necesaria una reforma en derecho español que asegure que no se aprueben planes de reestructuración empresarial tampoco, sin contar con el respaldo mínimo de una mayoría del pasivo. Pero en todo caso, todo esto es discutible, como tú bien también has puesto de manifiesto en cuanto al funcionamiento de la regla. Lo cierto es que podemos estar muy satisfechos de haber abordado esta cuestión. Y además te agradecemos haber estado aquí generosamente con nosotros, pues no solamente en el programa Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad, en otro día, sino también nada menos que en tres ocasiones para completar nuestro serial de emisiones en esta materia. Clemente, de acuerdo, muchas gracias y no sé, en próximas ocasiones podremos hablar de otros temas, ¿no?
Gracias a vos, gracias.
Muy bien, Carlos, Carmen y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y hasta la próxima, que a buen seguro vendrá.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.